Sabato 4 aprile 2026, pochi istanti dopo le 15, è ritornata Rotoclassica. Vi parla Carlo Centemeri e con me in redazione Francesca Mulas, Claudio Ricordi e Carlo Lanfossi. Di cosa parleremo oggi? Parleremo di pesci, parleremo di Turandot verso il centenario di quest'opera, ma parleremo altrettanto di televisione e parleremo di una compositrice del periodo barocco, quindi restate con noi. E partiamo con le notizie di questa settimana. Un conservatorio inglese apre corsi di strumento per animali. Da principio saranno benvenuti solamente cani e gatti, ma successivamente saranno aperte classi per ogni specie animale. Quindi potete pensare sicuramente di includere il vostro cucciolo per uno dei prossimi corsi di strumento musicale. Intendiamo ovviamente strumenti musicali tradizionali e prassi della musica classica. Se questa notizia vi sembra assurda è perché lo è, perché si tratta di un bellissimo pesce d'aprile che è stato confezionato questa settimana. La musica classica ha una lunga tradizione di scherzi e pesci d'aprile e anche quest'anno non sono mancati. Dovremmo infatti raccontare che un'orchestra americana, la United Symphony Orchestra, ha annunciato in quel giorno che per il prossimo anno il primo violino e la prima tromba si scambieranno di ruolo per un periodo di 12 mesi, perché ciascuno dei due sognava di suonare lo strumento dell'altro. Ovviamente questa cosa è del tutto finta, ma altrettanto che scienziati inglesi hanno isolato il DNA di Stradivari a partire da tracce rimaste sui suoi violini e sono riusciti a ricomporne il genoma. Quindi è possibile pensare che in futuro verrà realizzata una clonazione di Antonio Stradivari che permetterà finalmente di scoprirne tutti i segreti. Ma altrettanto in America, nel conservatorio del New England, viene varato un nuovo protocollo per accedere alle sale prove degli studenti, cioè che lo studente dovrà dimostrare di conoscere a perfezione il pezzo prima ancora di poter accedere alla sala studio. E altrettanto che una celebre fabbrica di corde per strumenti ad arco, cioè la Daddario, ha creato un nuovo modello di corda. Questo nuovo modello proposto dalla Daddario si chiama con un nome italiano, cioè la Zanzara, e secondo loro è proprio potenziato dalla intelligenza artificiale e se il violinista sta diventando troppo molesto la corda smette di suonare. Questi sono alcuni dei pesci d'aprile legati al mondo della musica classica che si sono visti in giro per i social questa settimana. Sicuramente ce ne sono stati molti altri, ma ogni anno questa è una serie sempre più divertente. Vi invitiamo, tra l'altro, se ne avete visto qualcuno di simpatico, a segnalarcelo all'indirizzo rotoclassica@radiopopolare.it. È uscito alla fine di gennaio un CD davvero molto interessante dedicato a una compositrice italiana del Seicento che finalmente negli ultimi anni sta conoscendo l'onore delle cronache e anche delle pubblicazioni discografiche. Uno di quei nomi che abbiamo visto spesso nelle storie della musica, ma che fino a non molto tempo fa era molto molto difficile reperire su un mezzo registrato. L'artefice di questo progetto è Laura Catrani, che appunto ha voluto dedicare questo album Virtuosissima Sirena proprio a Barbara Strozzi, questa è la compositrice di cui stiamo parlando. Laura Catrani è oggi con noi e chiacchiereremo un po' di questo disco. Laura, benvenuta a Rotoclassica.
Grazie, grazie mille.
Per una cantante come te, che noi tutti bene conosciamo come un personaggio molto legato al mondo della musica contemporanea, com'è stato portarsi verso un personaggio del genere che, diciamo, condivide un po' col tuo repertorio l'idea della scoperta, l'idea sicuramente del fare un qualcosa di nuovo ed inedito, quindi un discorso che probabilmente appartiene più alla contemporanea che non alla classica? Quali sono state le tue impressioni?
C'è da dire che i due repertori, il repertorio del Seicento e il repertorio contemporaneo, chiamiamolo quello del Novecento e dei nostri giorni, dialogano spesso e volentieri in una stessa lingua, in una lingua molto simile che è quella della parola detta, parlata e del teatro che sottende dietro appunto a questo dire le cose in modo chiaro. Barbara Strozzi sicuramente utilizza la parola in modo così pulito, netto. Per me è stato un po' tornare a casa.
Tra l'altro aggiungiamo anche una cosa, allora la Strozzi è veneziana, vive tra il 1620 e il 1675 approssimativamente e quindi ha, se vogliamo, il vantaggio di nascere, vivere e crescere nell'epoca che era stata quella subito successiva a Monteverdi, quella di Cavalli, quindi di personaggi che sicuramente masticavano molto bene il teatro, ma al di là di tutto trovano una grande idea di novità proprio nella scrittura musicale. Tu, diciamo, anche proprio più semplicemente come musicista, come ti sei trovata a affrontare un repertorio del genere?
È stato molto intenso, perché vorrei premettere che, come insomma hai anticipato, mi occupo principalmente di repertorio dei giorni nostri. E quindi andare a leggere musica che sicuramente ha una prassi esecutiva ormai chiara è stata un po' una sfida. Come avrebbe risolto le questioni musicali, vocali, una cantante che si occupa principalmente di altro repertorio, immersa totalmente in questa musica del Seicento? Non ci sono manierismi. Io canto la parola esattamente come lo spartito me la porge. Che dire? Nient'altro, insomma, la voce e la parola e cercare di stare dentro un clima il più vicino possibile a quello che poteva essere l'idea della compositrice.
Ma ti faccio anche un'altra domanda, tra l'altro. Chiaramente, l'hai detto tu con quest'ultima parola, stiamo parlando di una compositrice. Ora, che le compositrici ci siano sempre state, questo è chiaramente un fatto che conosciamo, che noi oggi nel repertorio classico ci siamo occupati particolarmente poco delle compositrici del passato e quindi adesso bisogna recuperare, è un altro fatto. Però altrettanto dal profilo biografico della Strozzi, al di là di una semplice compositrice, viene anche proprio fuori il carattere di una donna che fa una scelta ben precisa, che è quella di dedicarsi alla musica, e che chiaramente questo poi si sembra trasparire anche proprio dal suo modo di scrivere, dalle innovazioni che mette dentro. Tu, diciamo, che rapporto hai avuto personale con Barbara Strozzi, al di là della sua musica? Perché comunque immagino tu e Barbara, pur a distanza di secoli, vi sarete frequentate per parecchio tempo durante la preparazione di questo disco.
Beh, molto interessante questa domanda, ti ringrazio, perché mette in luce una mia modalità molto personale, che è quella di sentire. Adesso questo sentire, mettiamo un po' di virgolette attorno a questa parola, di ascoltare, di mettermi in ascolto al di là dello spartito, proprio della personalità della compositrice. E Barbara Strozzi ha composto circa 120 cantate per voce sola che comunque avevano un accompagnamento, e questo così proliferare di musica, di parole, di testi, fa pensare proprio a una persona, a una compositrice, a una donna, a una musicista con una quantità di energia e di cose da dire, proprio un talento esplosivo. E sicuramente è stato così, altrimenti non ci sarebbe così tanta produzione. E pensare che questa donna, nonostante appunto fosse donna, a quell'epoca riuscì a vivere onestamente della sua musica. Questo è molto interessante, perché traspare una donna autentica, una donna che vive della sua arte, che vive del suo mestiere. Non so, mi sento molto onorata di aver dato questa voce.
È una bellissima osservazione. Tra l'altro, vabbè, tu continui chiaramente sempre a essere attivissima, ovviamente, nel mondo della musica di oggi. Ti abbiamo visto all'Opera di Roma recentemente, appunto, in questa primissima produzione di Inferno. Ma questa, diciamo, vacanza che ti sei concessa nel mondo della musica antica potrebbe continuare? Potremmo vedere altre cose tue ancora per esplorare questo periodo?
Ma io me lo auguro. Nei miei concerti, già iniziati nel 2019, 2018-19 con Claudio Astronio, che si occupa di repertorio antico, Già mettiamo in dialogo i due repertori, per cui lui si è adattato a fare cose nuove e io ho cominciato a respirare di più questo repertorio e funziona, quindi credo che andrò avanti.
E quindi virtuosissima Sirena, questo album tutto dedicato alle musiche di Barbara Strozzi, con la voce di Laura Catrani, che è stata con noi oggi pomeriggio qui su Rotoclassica, e con lei sul disco L'Accademia dell'Annunciata, diretta da Riccardo Doni. Tra l'altro, di un piccolo canto del cigno, perché è l'ultima pubblicazione che è uscita appunto a nome di questo ensemble che abbiamo visto su vari dischi negli ultimi anni. Il disco è uscito per Arcana il 30 gennaio di quest'anno, lo trovate comunque in tutti i migliori shop fisici e online. E noi ringraziamo Laura Catrani di essere stata con noi oggi pomeriggio. Tra l'altro, hai anche forse una novità in arrivo, mi dicevi poco
Lo
fa.
diciamo in anteprima per voi, perché ancora non l'ho detto a nessuno. A metà aprile uscirà il mio prossimo disco per voce sola. In questo caso, voce sola intendo dire proprio esattamente senza nessun accompagnamento strumentale, repertorio contemporaneo, repertorio del Novecento, e il disco si intitola Vox in Femina.
Meraviglioso, e allora ci risentiremo sicuramente di nuovo fra qualche settimana per parlare anche di questa nuova uscita. Grazie ancora di essere stata con noi, Laura.
Grazie.
La programmazione televisiva legata al mondo della musica classica, includendo sia i canali che lo streaming, continua a proporre cose davvero molto interessanti. La nostra Francesca Mulas ha navigato tra i palinsesti e ci racconta un po' quello che potrete guardare durante i prossimi giorni di vacanza.
Per qualcuno questi sono giorni di vacanza, un po' più lenti forse, e forse abbastanza da permettere di prestare più attenzione a ciò che passa fra televisione e piattaforme. E guardando al fine settimana di Pasqua e alla settimana successiva, la musica classica vediamo si distribuisce tra pochi appuntamenti televisivi ben riconoscibili e una presenza molto più ampia, continua e forse interessante sul web. Su Rai 5, sabato 4 aprile alle ore 21:15, va in onda Il giovane Puccini e variazioni, dedicato a Giacomo Puccini. Il programma ripercorre gli anni di formazione a Milano, tra gli studi al conservatorio, i primi lavori giovanili e l'ingresso nel mondo dell'opera. Il primo appuntamento musicale vero e proprio sulla Rai arriva domenica 5 aprile alle 7:50 con il concerto di Pasqua. Il programma mette insieme Fratres di Arvo Pärt, composto nel 1977 e poi rielaborato in diverse versioni, lo Stabat Mater di Antonio Vivaldi per voce solista archi e continuo e la Settima Sinfonia di Ludwig van Beethoven. Dirige Giuseppe Mengoli con Carlo Vistoli. Da lunedì 6 aprile la programmazione prosegue con titoli di archivio: Madama Butterfly, Barbiere di Siviglia, La Traviata, Don Giovanni e Tosca. Titoli che attraversano tutto l'Ottocento operistico europeo che, riproposti in sequenza, costruiscono una sorta di percorso implicito dentro il repertorio più consolidato. Ed è per questo che forse la parte più interessante si trova invece sul web. Su Opera Vision, dal 6 aprile, è disponibile Il Fidelio di Ludwig van Beethoven. È l'unica opera di Beethoven, articolata in due atti, costruita su una vicenda di prigionia e liberazione. Dal 10 aprile compare E Mait di Maes Verwoerd, presentato al Festival di Rotterdam nel 2025, che abbiamo quindi registro. Verwoerd è un giovane compositore olandese attivo nel teatro musicale contemporaneo con lavori che intrecciano suono, scena e dimensione performativa. Qui il linguaggio quindi cambia e cambia in modo netto. Non c'è una narrazione lineare, non ci sono personaggi nel senso tradizionale, ma una costruzione per suoni, immagini e spazio. Il lavoro si colloca nel teatro musicale contemporaneo, quindi, e lavora sulla percezione più che sul racconto. L'ascolto o l'ascolto attivo diventa parte dell'esperienza scenica stessa. E rimaniamo nel contemporaneo perché l'11 aprile arriva Dorian Gray di Elżbieta Sikora, compositrice polacca nata nel 1943 e attiva tra Varsavia e Parigi. L'opera composta negli anni 2000 è basata sul romanzo di Oscar Wilde e la regia è di David Pawtney, regista britannico fra i più attivi nel teatro musicale contemporaneo. Il tema del doppio, dell'immagine che si altera nel tempo, viene qui sviluppato attraverso una scrittura che integra strumenti ed elettronica. Dal 17 aprile invece andiamo nel barocco ed è disponibile Rodelinda di Handel, diretta da Peter Velan, specialista del repertorio barocco, con una direzione attenta alla trasparenza del suono e all'equilibrio tra orchestra e voci, mentre la regia è di Ruth Knight. Opera del 1725, siamo quindi in pieno teatro barocco. E la forma stessa dell'opera, con l'alternanza di azione e recitativi nelle arie, costruisce il ritmo stesso del racconto, a differenza quindi di quello che abbiamo visto prima nel teatro contemporaneo. Infine, su arte.tv, fino al 19 aprile, è disponibile la Bisbetica domata dello Stuttgart Ballet, con coreografia di John Cranco e musica rielaborata da Kurt-Heinz Stolz a partire da Domenico Scarlatti. La commedia di Shakespeare viene trasformata in balletto narrativo, le sonate di Scarlatti, riorganizzate e orchestrate, diventano la base di una partitura continua che accompagna l'azione scenica. Il risultato è una traduzione del testo teatrale in linguaggio coreografico. E possiamo quindi notare che fra televisione e web si delineano due percorsi distinti. Da una parte il repertorio, la tradizione, le riproposte, dall'altra nuove produzioni contemporanee che lo affiancano, lo trasformano o lo mettono in relazione con nuovi linguaggi. Ma insomma, in questi giorni, per chi ha tempo o anche solo la curiosità, le occasioni per ascoltare buona musica non mancano. Francesca Mulas per Roto Classica.
E anche in questa puntata di Rotoclassica continuiamo a parlare di Turandot e di Puccini. Più tardi continueremo con gli approfondimenti sulla produzione scaligera, perché sapete che questo mese ci porta verso il 25 aprile, cioè il centenario della prima rappresentazione. Puccini vuol dire Torre del Lago, quindi un luogo dove ogni anno ci sono importanti produzioni legate al nostro grande genio operistico, e proprio di quello che succederà a Torre del Lago ce ne parlerà adesso, tra l'altro incredibilmente in diretta, il nostro ottimo Carlo Lanfossi. Ciao Carlo.
Eccomi, ciao. È stato un annuncio abbastanza inconsueto quello di quest'anno, perché siamo giunti ormai alla 72esima edizione del Festival Puccini, ma negli ultimi anni il Festival di Torre del Lago ha un po' subito scossoni legati a cambiamenti pressoché annuali di direzione artistica e di presidenza. Fino a pochi anni fa c'è stata una fase di con Giorgio Battistelli alla direzione artistica, che aveva un po' riportato, diciamo, il Festival a quantomeno insomma confrontarsi con nomi internazionali e con insomma magari regie anche un po' meno scontate del solito. Dopodiché, alla fine del periodo Battistelli, ci sono stati un paio d'anni controversi, mettiamola così, tra Alfonso Signorini e Pierluigi Pizzi, che hanno un po' dominato le loro regie col Festival, fino a che questo inverno si è riassestata di nuovo un po' l'assetto organizzativo del Festival, e adesso Angelo Taddeo ha appena presentato, il nuovo direttore artistico, il prossimo festival estivo, con una bomba, cioè una bomba poi in realtà relativamente piccola, ma è stato annunciato che la Turandot, appunto l'opera del centenario quest'anno, che ovviamente anche a Torre del Lago non poteva mancare, avrà la regia niente meno che di Jackie Chan, quindi il grande campione delle arti marziali del cinema, su cui ovviamente il festival ha investito già in un certo senso anticipando che sarà, diciamo, la sua una regia relativamente soft, nel senso che lui provvederà agli aspetti più coreografici, diciamo, di tutto l'impianto scenico, ma in realtà poi la regia esecutiva, come la chiamano loro, sarà affidata fondamentalmente a un assistente. Però ovviamente tra i primi rendering con moltissima acqua peraltro sulla scena, e ovviamente la sorpresa per quello che saranno le potenziali coreografie di un maestro delle arti marziali come Jackie Chan, sicuramente sarà una Turandot molto molto attesa. Questo sarà anche un festival, quello che va in scena dal 17 luglio al 5 settembre, dove vorrei dire finalmente insomma si sono stati chiamati i grandi nomi, direi, del teatro d'opera di oggi, per cui Turandot per esempio vedrà in scena appunto non solo Jackie Chan, ma anche cantanti come Alexandra Kurczak, poi saranno resti di Jonas Kaufmann, di Placido Domingo, che peraltro anticipa una sorta di nuovo mini festival primaverile che non si era mai visto a Torre del Lago. Insomma, oltre a Turandot, il festival come sempre propone più di un titolo Butterfly, Tosca, Bohème, Fanciullo del West, titolo che non tornava da un po'. Chiaramente si è scelto anche lì, oltre alla tornata di Jackie Chan, di riutilizzare le scenografie già presenti nell'archivio di Torre del Lago, il nuovo auditorium, che ormai penso compia già una quindicina d'anni, ha un bellissimo archivio a vista delle vecchie scenografie, dei vecchi costumi, e per Tosca, per esempio, quest'anno si è scelto di riutilizzare un po' dei materiali già presenti nel loro archivio. È una forma ovviamente sia di economia, sia anche di valorizzazione di quella che è la tradizione e la storia, appunto, di un festival che quest'anno compie niente meno che 72 anni.
Beh, quindi, allora, se volevano far parlare di sé, direi che ci sono riusciti, quantomeno, perché... Senza al di là dubbio. Di tutte le scelte possibili che, diciamo, di registi provenienti dal mondo della televisione, del cinema, eccetera, 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 di provenienti dal mondo delle arti marziali, devo dire che è la prima volta che lo sento dire. Comunque, staremo sicuramente a vedere, perché sicuramente promette di essere interessante, poi vedremo un po' in che senso. E noi ringraziamo moltissimo Carlo Lanfossi per questo aggiornamento su quello che succederà sulla Turandot di Torre del Lago. Restate con noi che Rotta Classica continua.
Ciao!
E come vi avevamo anticipato la scorsa settimana, a ogni puntata, andando un po' verso il centenario, continueremo a raccontarvi qualcosa relativamente a quest'opera. Questa settimana il nostro Claudio Ricordi ha raccolto la voce di Davide Livermore, che, come sapete, è regista di questa produzione in corso in questo momento in Scala. Sentiamo appunto Davide Livermore.
Di questa lettura registica è proprio il fatto che sono partito proprio dalla mia stanza, da bambino. Se fiaba deve essere, perché è fiaba, e in quanto fiaba ha tantissime cose da raccontarci in maniera segreta, deve poter essere affascinante per quello che era Davide a 7 anni, e quindi per tutti i bambini che ci sono dentro di noi, che ci portiamo appresso e che proteggiamo nella nostra vita, probabilmente sviluppando anche delle personalità diverse, ma che in fondo sono sempre il prodotto della protezione del bambino che è in noi. Non voglio fare lo psicologo delle patatine pie, ma questo è una parte vera, assodata, soprattutto per chi fa i nostri mestieri artistici, essere in contatto con la parte fanciullesca e quindi la parte che si innesta con la favola è qualcosa di davvero importante da conoscere. E io bambino, Davidino bambino, lo conosco bene, era quello che si emozionava con il volo delle cicogne, che seguiva l'impresa di Calaf e cercava di capirne il senso, e che da un punto di vista musicale mi pregio di dire che trova una sua compiutezza in quello che è sempre stato considerato un'appendice un po' al limite del purulento in certe situazioni, cioè il finale di Alfano, che secondo me è musica straordinaria, perché a servizio di un pensiero drammaturgico molto preciso. E il pensiero drammaturgico è che non può essere un bacio che scioglie. Il nodo di Turandot non può che non essere principessa Luling, schiava dolce e serena, e quindi la maledizione che questa donna è costretta a perpetuare e a vivere, parlo di Turandot, perché è posseduta da, chiamiamolo un incantesimo, noi possiamo dirlo dopo più di 126 anni dalla pubblicazione dell'interpretazione dei sogni di Freud, possiamo dirlo perché ha un passato profondamente irrisolto, ha una carica karmica la signora Turandot che deve risolvere. Però è proprio illuminare la propria storia personale, illuminare la propria eredità familiare. In questo caso stiamo parlando di Turandot con un'eredità familiare pesantissima. C'è una violenza, c'è uno stupro e c'è un'uccisione. E in qualche modo lei, Turandot, si fa carico. Che cosa succede in Calaf? Ed è perché trovo straordinario il finale di Alfano, perché l'abbiamo voluto come si dice in Spagna, involucrare, come si dice in italiano, coinvolgere, includere all'interno della visione registica, proprio perché tanto spesso anche bellissime idee registiche, anche che avevamo in fase di studio, in qualche modo si esaurivano con la morte di Liu. Ma non è possibile fare questo, perché questo vuol dire no, secondo me, non assecondare intanto un dovere che dobbiamo nella restituzione della completezza di un pensiero registico, nella completezza di una drammaturgia che viene presentata. Altrimenti a quel punto si va a leggio e si fa a leggio e prendiamo distanza. Invece il fatto che Calaf riesca a vedere esattamente quello, Beda possa vedere proprio la maledizione, e chi bacia alla fine non bacia Turandot, ma bacia colei che in qualche modo non è mai stata vista, non è mai stata amata, e in qualche modo porta su Turandot una tara e un peso di eredità familiare pesantissimo, e lì si scioglie, e allora lì lei può essere veramente se stessa. Probabilmente tutti quanti noi, o una parte di noi, è sempre costretta a dei comportamenti che, se li guardiamo bene, sono un pochino anche la derivazione di cose che ci sono state date. E quindi poter sciogliere questi nodi molto spesso è quello che ci libera per essere veramente poi noi stessi. Qui avrei finito, la curva maratona si alza, bandiera del toro, forza toro, insomma, passerei.
Questa era la voce di Davide Livermore, il regista della produzione di Turandot, che in questo momento è in scena alla Scala, ci resterà fino al 29 di aprile e coronerà anche il momento del centenario della prima rappresentazione dell'opera, che avvenne il 25 aprile del 1926, quindi fra pochi giorni saranno 100 anni da quest'opera, che sicuramente non dimostra la sua età. Noi siamo arrivati anche alla fine di questa puntata di Rottoclassica. In studio con voi Carlo Centemeri e con me Carlo Lanfossi, Francesca Mulas e Claudio Ricordi. Noi vi ricordiamo che potete seguire tutti i nostri appuntamenti dedicati alla musica classica: il giovedì sera alle 23 Labirinti Musicali, il sabato alle 15 come oggi Rottoclassica, la domenica pomeriggio alle 15:35 Ricordi l'archivio, e poi tutte le domeniche alle 7 del mattino l'apertura musicale classica, tranne domani, perché ci prendiamo una piccolissima vacanza anche noi, quindi domani mattina avremo una apertura musicale diversa rispetto da quella nostra solita, quindi vi invitiamo comunque sempre a sintonizzarvi con la musica di Radio Popolare. E rinnovando gli auguri di buona Pasqua a nome mio e di tutta la redazione di Rottoclassica, vi auguriamo una buona serata e ci risentiamo tra 7 giorni.